Vera Vigevani, per non dimenticare la dittatura argentina. Incontro aperto a tutti sul tema della dittatura argentina dal 1976 al 1983, organizzato da Antonella Cancellier, ordinario della cattedra di lingua spagnola della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Padova. Vera Vigevani, fondatrice del movimento delle Madres de Plaza de Mayo, è testimone ai processi di Roma per crimini contro l'umanità contro i militari argentini. La figlia Franca, 18enne, fu prelevata in un bar insieme ad altri compagni di classe il 26 giugno 1976. Di lei non si seppe più nulla, fino a quando, poco tempo fa, si è avuta la certezza da una sopravvissuta al campo di concentramento dell'ESMA che Franca era tra le vittime dei voli della morte.
I ponti della memoria hanno due vie, da una parte va verso quella parte e c'è anche il ritorno. Nel mezzo ci incontriamo e possiamo riflettere insieme, discutere con spirito critico aperto su quanto noi testimoniamo e i testimoni, per quanto i testimoni vogliano essere totalmente imparziali, non lo sono mai del tutto. E quindi io consiglio sempre di ascoltare altre voci con spirito critico, di consultare i documenti, che ce ne sono molti, perché nel nostro tempo i documenti si raccolgono, ci sono gli archivi, ci sono tanti mezzi per informarsi. E la storia, quella che si studia, è fatta di tutte queste fonti. La nostra è importante, ma non è l'unica. E quindi noi facciamo il possibile per essere bravi, per essere imparziali, per dire tutto, di non dimenticarci le cose importanti, di essere chiari anche. Ma sappiamo che, benché abbiamo molte possibilità di raccontare, abbiamo anche dei limiti. E questo è bene riconoscerlo dal nostro punto di vista e anche trasmetterlo. Dunque, tornando ai fatti, a quello che è accaduto in Argentina, voi sapete che l'Argentina è un paese di emigrazione, di grandi ondate di emigrazione. C'è un 40% della popolazione argentina che è di origine italiana, si nota dai cognomi. Noi abbiamo a Buenos Aires, chi verrà a Buenos Aires potrà vedere, c'è un parco della memoria, del quale vi parlerò dopo, perché mi interessa anche raccontarvi un po' cosa si fa per la memoria, quali sono i mezzi, quali sono le strade che tentiamo. Beh, in questo parco della memoria ci sono dei muri con scritti i nomi degli desaparecidos. E allora chi lo vede i cognomi stranieri, e gli italiani prevalgono. E allora uno si accorge che tra le vittime ci furono tanti di origine italiana. Del resto ci sono anche dei cognomi italiani tra i repressori, anche tra i massimi capi dei governi militari che abbiamo avuto de facto in quel periodo lì. Però ci sono i cognomi spagnoli, ci sono cognomi di tutte le origini, ma gli italiani prevalgono assieme agli spagnoli. E questo fa sì che dovrebbe esserci un interesse speciale in Italia per questa storia. Interesse che a quei tempi noi speravamo, familiari di desaparecido, che l'Italia, come nostra patria di origine, si interessasse ed agisse a tempo, per almeno per farci sapere qualche cosa, che era quello che noi avevamo bisogno. I nostri figli, i nostri parenti scomparivano, venivano sequestrati, portati in luoghi clandestini di prigionia, alcuni erano veri e propri campi di concentramento grandi, con migliaia di detenuti, per esempio a Buenos Aires la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada de la Marina, a Córdoba la Perla, a Buenos Aires ancora a Campo de Mayo, ma ce n'erano anche di piccoli posti. Si calcola che in Argentina, in tutto il territorio argentino, ci furono circa 400 posti con detenuti clandestini. I metodi erano pressappoco gli stessi: torturare, ammazzare e far scomparire in diverse maniere. C'era stato prima del colpo di Stato in Argentina, che adesso ricorderemo quando io torno adesso a Buenos Aires, il 24 di marzo del 76 ci fu questo colpo militare, questo civico militare, perché non fu solo un colpo militare, perché dietro i militari c'era le forze civili di una certa classe sociale che non voleva assolutamente che si producessero di quei cambiamenti sociali, economici, che erano la mira di questa gioventù militante e che si era impegnata in questa lotta. Allora, questo colpo militare avvenne il 24 marzo del 1976 e la dittatura, questa dittatura, durò fino quasi all'83. Nell'82 cadde e nell'83 si ristabilì la democrazia in Argentina. In Argentina ci sono stati nel secolo scorso, io appartengo al secolo scorso e anche tutti voi appartenete ancora al secolo scorso. È buffo dirlo, ma è così. Noi mia sorella ed io prendevamo sempre in giro mia madre, che era nata in dicembre del 1899. Le dicevamo: tu sei del secolo scorso. Ebbene, anche voi siete del secolo scorso. E in questo secolo scorso in Argentina ci furono ben 6 colpi militari. Quello a cui ci riferiamo oggi fu certamente il peggiore, sotto tutti i punti di vista. Però ce ne furono altri 5. Io che sono andata in Argentina con la mia... Noi ci siamo salvati andando in Argentina nel marzo del 39, nel 1939, dopo le leggi razziali. Io sono un'ebrea italiana e per fortuna... con la previdenza di mia madre, che aveva capito che le cose andavano malissimo e che potevano andare ancora peggio, immediatamente subito dopo l'emanazione delle leggi razziali nell'ottobre del 38. E ci rifugiamo in Argentina. L'Argentina ci aperse le braccia, come aveva aperto sempre le braccia agli emigranti. Questo fu un'emigrazione un po' particolare, piccola, circa mille persone, e la maggioranza tornò in Italia con per finire la guerra. Ma c'era già stato un colpo di Stato nel 1930 e io dal 39 fino all'ultima dittatura militare, diciamo ultima, speriamo che non ce ne siano mai più, ne ho vissute personalmente 5. E quindi posso dirvi che in Argentina di tempi di democrazia duravano sempre poco. E in particolare questa generazione che si impegnò non aveva mai votato, non aveva mai potuto partecipare attivamente nella vita politica del paese. E quindi era ben difficile l'impegno, ma l'impegno ce l'aveva fortemente. E chi erano questi giovani? Molti erano studenti. Studenti universitari, quelli di Cordova credo che in particolare erano moltissimi, no? Quanti erano?
Maggioria e classe trabajadora.
No, gli studenti di Cordova.
Di Cordova.
Ecco, poi c'è naturalmente gli operai, i sindacalisti. Alcune professioni in particolare furono colpite, che gli avvocati, i sociologi, i psicologi. Furono classi che furono particolari, i giornalisti, ci furono circa 90 giornalisti colpiti, tra giornalisti veri e propri e sindacalisti che lavoravano nelle imprese dei giornali e nelle agenzie. Il 24 marzo avviene questo colpo, si installa il governo militare e immediatamente comincia la repressione. C'era stato poco prima il colpo in Cile. E questo colpo in Cile fu molto più diffuso e noto in Italia che quello dell'Argentina, per un motivo particolare. Il colpo in Cile fu molto visivo, molto spettacolare, si vedevano alla televisione le immagini dello stadio dove c'erano i prigionieri, se ne parlò moltissimo di più. E in Argentina, visto questo, i massimi capi del governo militare decisero di fare le cose in un'altra maniera, cioè di nascondere di nascondere questi crimini di lesa umanità che stavano avvenendo. E il metodo fu la desaparición de personas. Questa cosa terribile di prendere le persone, torturarle, ammazzarle e farle scomparire, cioè cancellarle. Cancellarle totalmente. Farle scomparire seppellendo per esempio i cadaveri in fosse comuni come NN, e molte migliaia furono eliminati e cancellati e gettati nelle acque del Rio della Plata prima, in un primo tempo, e poi dell'Oceano Atlantico, da aerei che partivano da determinate parti e portavano questi detenuti leggermente addormentati con un'iniezione di pentotal e poi li gettavano nelle acque, e in questa maniera credevano di fare piazza pulita e cancellare, cosa che non avverrà mai, perché almeno finché noi vivremo nessuno potrà cancellare né i loro nomi né le storie delle loro esistenze, mai. Questo è il nostro impegno. Allora, noi abbiamo tante maniere di ricordarli. Anzitutto le ricordiamo con i loro nomi. I nomi sono una cosa importante. E allora, per esempio, in questo parco della memoria c'è l'iscrizione dei nomi. E allora quando uno visita questo luogo e vede tutti questi nomi, migliaia e migliaia di nomi, capisce cosa è avvenuto. E io ho avuto occasione l'anno scorso di andare in un posto in Italia dove anche c'è questa importanza dell'iscrizione dei nomi, è Carpi. Non so se qualcuno di voi sa di questo luogo, che è vicino a Fossoli, dove c'era il campo di concentramento da dove riunivano i futuri deportati poi a Auschwitz nei campi di concentramento nazisti. E c'è questo piccolo museo a Carpi dove anche sono iscritti i nomi. Perché sono importanti i nomi? Proprio per questo, perché non si può cancellare, non si può. Puoi cercare che non esistano più le persone, i corpi, le tombe. Noi non abbiamo le tombe, non abbiamo avuto la possibilità di fare un lutto, cosa che in tutte le società, da che mondo è mondo, in tutte le culture, c'è questa maniera di constatare la morte, prima di tutto constatarla, e poi i riti. In tutte le religioni ci sono i riti funebri, ci sono le tombe. E nelle tombe ci sono le iscrizioni. C'è il nome della persona, quando è nata e quando è morta. A volte ci sono anche delle iscrizioni di altro genere. Ebbene, questa è una delle maniere, eccoli, questi sono esistiti. E poi ci sono tante altre maniere che io le racconto perché non si sa mai, è bene conoscere le esperienze fatte diverse strategie e maniere di far memoria. Allora, anzitutto ci sono i luoghi dove le cose sono avvenute. In Argentina, come vi dicevo, ci sono tanti luoghi. Segnalarli, questa è una cosa importante, segnalarli e in certi luoghi ricordarli con azioni, con visite particolari e con maniere diverse anche di preparare prima queste visite. Io sono appena intervenuta a Bologna, ed è stato molto interessante per me, in un convegno, un seminario in realtà, sulla postmemoria. Proprio questo, la postmemoria, si intende la memoria della seconda, della terza e quarta generazione. E ho ascoltato delle persone che hanno fatto degli studi su questo aspetto, che mi dicevano, che parlavano per esempio del fatto delle visite ad Auschwitz fatte dalle scuole, che è una cosa che si fa in Italia e anche in altri paesi, la visita a Auschwitz. E allora dicevano, si fa questa visita, è importantissima, però dovrebbe essere preceduta o in seguito dovrebbe essere ampliata da una preparazione maggiore, perché sennò diventa una cosa, una visita che rimane un fatto così isolato e che può essere anche banalizzato. Non dovrebbe, ma avviene a volte questo. E dicevano queste persone che queste strategie di memoria devono essere, cioè, bisogna riflettere molto su cosa si vuole trasmettere, cosa deve restare. E allora abbiamo fatto un po' i confronti tra i genocidi. È triste, no? Però l'abbiamo un po' analizzati. Come è diverso, per esempio, partendo dall'Inquisizione in avanti, certi tipi di genocidio, come quello della Shoah o l'Inquisizione o altri fatti simili, e il caso argentino. Il caso argentino è particolare perché quando si parla di genocidio, la parola è stata molto discussa. Spesso noi in Argentina diciamo terrorismo di Stato e genocidio. E quando si parla di genocidio la affermiamo questa parola, ma è un genocidio politico, è un genocidio ideologico in realtà, non è un genocidio razziale o etnico, è diverso. Però i sistemi, i metodi per arrivare al genocidio sono uguali e sono stati studiati dai psicologi, dai sociologi, e c'è una conclusione, c'è una preparazione, cioè si fa il profilo della vittima gradualmente. Allora la vittima è, per esempio, quando si parla delle migrazioni, un tema che è molto candente sempre, è un tema che io, siccome organizzo con la scuola, quella che era la scuola di mia figlia, che è il Collegio Nazionale di Buenos Aires, è una scuola dove ci sono 106 scomparsi, una sola scuola secondaria, e organizzo degli scambi di studenti sia in Argentina che con l'Italia, con licei italiani. E il tema che viene assegnato è quello, proprio l'analisi delle migrazioni tra i due paesi, tra l'Italia e l'Argentina. Perché? Perché purtroppo nel passato e oggi gli emigranti soffrono gli ostracismi, le emarginazioni, i razzismi, tutte queste cose orribili che dovrebbero scomparire per sempre, ma di fatto sta di fatto che continuano ad accadere. E allora è bene anche su questo tema tenerlo molto presente. Allora, cosa si costruisce la vittima? La vittima è brutto, cattivo, ladro, e tutte queste cose. Oppure la vittima è pericoloso, un sovversivo che vuole cambiare tutte le cose. Quella è la vittima. E poi c'è il vittimario. Anche il vittimario viene costruito. È quello che salva la patria da questi sovversivi. Oppure è quello che salva la razza, la pura razza. In certi casi. State attenti che la storia della razza è totalmente sbagliata, perché c'è una sola razza, la razza umana, non è che ce ne sono, c'è solamente la razza umana. E poi siamo tutti diversi. Io sono diversa da te, da te, da te. Magari avremo un colore diverso, i capelli diversi, ma siamo tutti esseri umani, una sola razza. E in quanto alle ideologie, accettiamo la discussione. Vediamo cosa possiamo fare per rendere meglio il mondo, questo mondo pieno di ingiustizie, dove ci sono tanti che patiscono la fame, tanti, tantissimi che non hanno neanche diritto a una minima sanità. Questo è il nostro mondo, questo mondo disastrato in cui tutti noi viviamo, che dobbiamo salvare, cercarlo di salvarlo nel possibile, non dalla nevicata, perché quella... contro la nevicata non possiamo farci niente, però attenti anche ai cambi climatici, all'ecologia, tante cose. E voi giovani, e noi anche, perché anche noi stiamo vivendo lo stesso presente vostro, ma miriamo anche il futuro, cerchiamo di stare tutti assieme e fare il possibile che le cose cambino anche in questo senso. Salviamo il nostro mondo e salviamo la nostra unica razza. Allora, tornando, allora si definiscono le caratteristiche della vittima e del vittimario. Da quello, pochi passi in più e vengono le persecuzioni. E vengono le persecuzioni che vanno avanti gradualmente e possono arrivare al peggio, al genocidio. Questo va ricordato. È vero che le cose possono ripetersi, ma i fatti storici si ripetono esattamente, ma è vero anche che si possono trovare molte analogie, molte. Allora bisogna stare molto attenti. E siccome io vado molto nelle scuole, mi è capitato a Torino tanti anni fa di parlare, come sto parlando a voi, in un liceo, e dopo mi scrisse una ragazza e mi dette una perfetta indicazione di cosa si deve fare. Mi scrisse e mi disse: perché non avvengano mai più i fatti, noi abbiamo questa cosa che dice nunca más. Non bisogna mai essere indifferenti. E bisogna agire a tempo, con i mezzi che dà la democrazia. Perché la democrazia non sarà perfetta, ma è perfettibile. E allora in democrazia i cittadini, i buoni cittadini, possono partecipare, ci sono molte maniere di partecipare. Ci sono molte maniere di agire, ci sono avvertenze da prendere, e ci sono le vie, ci sono i canali, c'è la piazza, c'è la manifestazione, c'è la stampa, ci sono tante, il Parlamento. Mi è capitato l'anno scorso, per esempio, ho visto una cosa ammirevole che non c'è in Argentina, ma che c'è in alcune regioni italiane. Mi hanno invitato a Firenze, cioè all'insediamento del Parlamento toscano dei giovani studenti delle scuole secondarie, ed era proprio sul serio, non era una recita, non era uno spettacolo, era un Parlamento di giovani, li ho scaltati, c'era quello che il presidente che faceva il suo commiato, c'erano tre commissioni che presentavano le loro mozioni e poi ci sono state le elezioni, ma queste mozioni vengono presentate alle autorità della regione e a volte spero che vengano anche ascoltate e portate a termine. Queste sono cose fantastiche, sono le possibilità della democrazia e bisogna approfittarne. Bisogna approfittare di tutto. E si trovano delle strategie anche quando uno mette nel campo la propria immaginazione. E questo è avvenuto in Argentina. Io non voglio parlare solamente delle cose brutte, terribili che sono avvenute. Voglio parlare anche delle cose buone che sono avvenute. Perché credo che quando si parla ai giovani, specialmente, ci sono certe cose che bisogna raccontarle. E far sì che certi valori, quando si parla di valori, e si tengano da conto. E una è la solidarietà e una sono le amicizie. Il dono più prezioso che uno ha nella propria vita sono queste due cose e le amicizie in particolare. E allora vi darò alcuni esempi, ma uno che mi stavo pensando questa mattina è che sono stata adesso a vedere una mostra molto bella che verrà sicuramente anche qui perché so che comincia a circolare. E si chiama Gli Amici di Primo Levi. E questo è un gruppo di amici che si formò dopo le leggi razziali a Torino, un piccolo gruppo di amici che di fronte a queste circostanze strinsero ancora di più la loro amicizia. Cominciarono ad andare molto in montagna, per esempio. La montagna è una cosa particolare che ce l'avete anche voi vicina. E poi con l'andare del tempo e della guerra molti furono partigiani, molti furono anche deportati, ma questa mostra mostra il valore dell'amicizia. E allora stamattina pensavo che anche noi abbiamo vissuto in una maniera molto più semplice, perché noi ci siamo salvati, siamo stati fortunati ad andare in Argentina, ma eravamo un gruppo di giovani, io ero piccola perché avevo 11 anni, ma poi era la nostra adolescenza, e anche si è formato un gruppo di amici, che poi molti ci siamo sposati anche tra di noi, e curiosamente anche noi abbiamo cominciato ad andare in montagna. La differenza, la piccola differenza è che da Torino o da Milano alle montagne o da Padova alle montagne erano vicine, e noi per andare in montagna abbiamo fatto 1700 km e andavamo a Bariloche. Però anche per noi la montagna è stata una cosa fondamentale, e l'amicizia. E poi questa solidarietà. E poi l'ho ritrovato, siamo stati amici per tutta la vita, assolutamente per tutta la vita, in tutte le occasioni c'è stata tra di noi questa unione di fratellanza vera e propria. E poi con le madri di Plaza de Mayo nasce la stessa cosa, già da adulti, già con questa situazione drammatica che dovevamo affrontare, la necessità di sapere cosa era venuto dei nostri figli. E lì, di nuovo, il valore della solidarietà e dell'amicizia, che dà una forza incredibile. E allora le strategie, che nascono dall'immaginazione. E noi ci conoscevamo con le madri, ci siamo conosciute subito, perché andavamo negli stessi posti a chiedere informazioni, dove ci venivano le informazioni ci venivano assolutamente negate. Chiedevamo dove erano i nostri figli, non si sapeva mai nulla. E andavamo negli stessi posti. Un giorno una di noi, Azucena Villaflor, disse no, bisogna andare in Plaza de Mayo, perché è lì dove accadono le cose della città, è lì dove ci possiamo fare ascoltare. E così fu. Allora, piccolo gruppo di madri, si venne per prima volta e non si poteva chiacchierare così, perché c'era lo stato d'assedio, c'erano le guardie che non lo permettevano. E allora ci dissero, no, circolate, non si può stare lì fermi a parlare. E abbiamo approfittato di questo buon consiglio e ci siamo messi a circolare intorno a questa piccola piramide che c'è in Plaza de Mayo. E questo ci ha dato una gran forza, perché a braccetto, circolare, seguendo il consiglio che ci avevano dato, abbiamo potuto, in quei momenti, con la paura che si aveva, perché paura avevamo anche noi, abbiamo potuto affrontare e resistere. E allora anche questo è una cosa da ricordare, le resistenze. E di fronte ai grandi silenzi, perché ci fu un silenzio atroce, la cosa peggiore per noi fu il silenzio delle autorità, il silenzio della diplomazia, il silenzio generale della società. Però eravamo insieme e potevamo aiutarci a vicenda e nacquero di nuovo queste amicizie. E allora circolavamo e ci dicevano queste sono le pazze, cosa stanno lì a girare, a gridare. E allora dicevamo sì, è vero, siamo pazze, pazze di dolore perché non sappiamo dove hanno portato i nostri figli. Oppure ci dicevano, por algo sarà. Ossia, ci sarà pure un motivo. Il motivo c'era. Il motivo era quello, era che volevano distruggere, annientare qualsiasi forma di opposizione, vera e propria o potenziale. E quindi, con sistemi, squadracce, che venivano di notte a portare via la gente nelle case, o se no in certe strade fermavano le persone, le caricavano, che è diventato poi anche quello un simbolo delle automobili Ford Falcon. Questo modello, e le portavano, le bendavano e poi le portavano in questi luoghi da dove scomparivano per sempre. E allora una forma di resistenza contro la dittatura fu il movimento delle madri in quell'epoca. Però non fu l'unico, io voglio ricordarne, anzitutto c'erano anche gli uomini, perché non bisogna dimenticare, le donne, diciamo le madri sono diventate un movimento e in quell'epoca erano assolutamente, soprattutto donne, però gli uomini c'erano, non è che non facessero niente, gli uomini anzitutto in la maggioranza dei casi uno dei due doveva lavorare e sostenere la famiglia. E poi c'erano, venivano con noi spesso e poi si occupavano di andare a fare gli habeas corpus, andavano in tante parti, c'erano anche gli uomini, perché non è giusto cancellare anche loro. E poi ci furono altre forme di resistenza che vanno ricordate. Per esempio, ci fu un movimento che si chiamò Teatro Aperto. Pensate la forza che ha il teatro, sempre. E allora un gruppo di attori, autori, registi creò questo movimento e ci furono delle settimane in cui nei teatri di Buenos Aires, il giorno lunedì che i teatri sono chiusi, ottennero il permesso dai padroni dei teatri di fare delle recite. E allora c'erano di solito tre piccoli sketch, tutte le sere diversi, in cui con i mezzi che di espressione del teatro le cose venivano denunciate. E fu un movimento molto importante. Poi, di fronte al silenzio della stampa, silenzio, c'era il terrore per la stampa, cioè c'erano forme di censura e di autocensura, per cui i giornali non parlavano, le radio non parlavano, le televisioni non parlavano, la stampa internazionale non parlava, però ci furono delle eccezioni. Per esempio, ci fu un'agenzia clandestina che in qualche maniera diffondeva delle notizie e le faceva uscire anche dal paese. E ci furono dei giornalisti che si impegnarono e cercarono di pubblicare qualcosa. Un caso speciale che si ricorda in Argentina è di uno scrittore e giornalista che si chiamava Walsh, che scomparì, fu vittima della dittatura, che scrisse una lettera aperta e la fece circolare, e dopo la sua morte circolò ancora di più, e denunciando le cose che stavano avvenendo. Quindi ci sono state delle forme di resistenza. In quanto alla diplomazia, che è un tema che io lo voglio ricordare specialmente perché stiamo parlando dei paesi in generale, e a me in particolare interessa l'Italia. E allora il silenzio dei paesi non fu solo il silenzio della stampa, fu il silenzio dei governi attraverso le loro diplomazie, e cioè gli ambasciate e i consolati e l'annunziatura pontificia. E lì ci fu un silenzio molto pesante. L'ambasciata italiana chiuse la porta, la sbarrò e non lasciando entrare più le persone che andavano a chiedere dove sono i nostri connazionali, aiutateci. Questa fu una risposta dolorosissima che abbiamo avuto. Qualcuno di noi, io che lavoravo all'ANSA, che ero una giornalista dell'ANSA, potei entrare all'ambasciata italiana, ma in generale c'era un codazzo di persone davanti all'ambasciata, e un giorno l'ambasciatore decise di seguire il consiglio che gli aveva dato la polizia, chiuse le porte e così. Gli disse un gruppo di sindacalisti che erano andati a visitarlo, disse: vedete adesso tutto tranquillo, non c'è più quel chiasso che facevano. Questo è un ambasciatore italiano.
Come si chiamava?
Si chiamava, dunque, l'ambasciatore era Enrico, però ci fu un console che salvò
console
Calamai che salvò moltissime persone. Adesso mi ricorderò il nome dell'ambasciatore, di solito lo dico sempre, adesso
sì,
liberamente. E poi l'annunzio apostolico,
sì,
che era Pio Laghi, che quello sì ci riceveva, ci batteva le mani sulle spalle, ci consolava, poveretti, però non faceva niente per aiutarci. Questo non vuol dire che la Chiesa come istituzione, in qualche maniera, c'erano due chiese in realtà, c'era la Chiesa delle alte gerarchie e c'era la Chiesa dei poveri, la Chiesa che era impegnata anch'essa in questa lotta per un mondo migliore e che ci accompagnava, e ci furono molte vittime, moltissime vittime tra sacerdoti, monache e persone vicine a questa Chiesa del Terzo Mondo. E bisogna ricordare questi fatti, perché in quell'epoca, negli anni 70, non c'era solamente in Argentina questi, non c'erano solo in Argentina questi, anzi, in Argentina derivavano anche da influenze dall'estero. Non c'era stato il Maggio Francese, i nostri 68ini, la rivoluzione cubana, la figura del Che Guevara e della Chiesa impegnata, anche della Chiesa, questa Chiesa dei popoli, dei poveri, impegnata in America Latina, in Africa, in tante parti del mondo ad aiutare la gente che ne aveva bisogno. Allora, di fronte al grande silenzio, di fronte ai crimini di lesa umanità, ci furono anche degli esempi di solidarietà, e qualcuno molto coraggioso, per esempio quello di Calamai, questo era console allora, dopo diventò ambasciatore, però era console e salvò molte persone facendole, cioè, aiutandole prima a proteggersi a Buenos Aires e poi farle partire con dei documenti falsi e partire, andarsene via in esilio. Ci furono migliaia di esiliati argentini in tante parti e in Italia ne vennero parecchi, in tante città. E questo console Calamai per noi è ritenuto un giusto, come ci sono stati tanti giusti nell'Italia durante la guerra che hanno aiutato e hanno salvato molte persone in quella triste epoca. Tornando a, diciamo, a quello che è successo in Argentina in quegli anni e come la storia è andata avanti, ci furono degli anni particolarmente terribili, furono i primi, il 76, il 77, il 78. Dopodiché le cose, soprattutto il 78, con l'avvento dei mondiali di calcio, intanto vennero molti giornalisti e vennero anche a trovarci in piazza e ci fu un po' di apertura. Lentamente la situazione passò a essere leggermente meno terribile e durò però fino all'82 e finì con altro episodio terribile dovuto alla dittatura, la guerra delle Malvinas, che voi chiamate Falkland, per noi le Malvinas, dalla scuola elementare ci dicono las Malvinas son nuestras, effettivamente sono argentine, però in mano dell'Inghilterra. E allora uno degli ultimi presidenti di facto del governo militare decise di invadere le Falkland e fare la guerra all'Inghilterra, cosa impensabile, come si poteva pensare a questo? E di nuovo quante vittime? Vittime morti, assiderati, un'altra gioventù, altre vittime, in una guerra totalmente sballata, fatta semplicemente per salvarsi, per salvare l'onore, che onore, delle istituzioni militari, e persa ignominiosamente. E lì cadde il governo militare e viene la democrazia, c'è un'elezione, abbiamo un primo presidente, Alfonsín, che istituisce poco dopo un'organizzazione per ricevere le denunce sulla desaparición de personas, questa CONADEP, che riceve tutte le denunce, le nostre denunce. Vengono raccolte in un anno in un documento che si chiama Nunca Más, che poi diventa un libro che si conosce dappertutto, e servono di base a el juicio a las juntas, cioè la prima volta si fa un processo vero e proprio contro i principali capi dei tre governi successivi militari, e ci sono condanne ad ergastolo di diversi capi militari. Purtroppo poco dopo arrivano tre leggi che noi le chiamiamo le leggi di impunità, tre leggi. Una è: da partire da questo giorno, da questa data in poi, non si fanno più processi, è la legge di punto finale. Poi dopo un po' un'altra legge, obbedienza debida, cioè se un ufficiale, un capo, gli ordinano di torturare ed uccidere, ha ubbidito gli ordini. Questo anche riecheggia a quello che avveniva nei lager, no? E questo no, non può essere. Se c'è una base etica, tu non uccidi perché ti hanno ordinato di uccidere. Vuoi uccidere una persona? Ah, io non lo faccio. E poi finalmente queste due leggi fanno sì che non ci sono più processi. E una terza cosa, viene un altro presidente, Menem, che dà l'ultimo colpo di grazia e libera quelli che erano già stati arrestati con un indulto. E quindi niente, non c'è più la giustizia in Argentina. E allora di nuovo si comincia con gli organismi di diritti umani a lavorare, a impegnarsi in una lotta che raggiunge, grazie alla possibilità della democrazia, attraverso il Parlamento, attraverso la piazza pubblica, attraverso tutto ciò, a far sì che queste leggi di impunità vengano revocate. E allora cominciano i processi in Argentina, che sono in corso, che sono moltissimi, perché ci sono moltissimi imputati, che dureranno chissà fino a quando, ma ci sono questi processi. Ce ne sono stati a Cordova, a Buenos Aires, in tante città sono in corso. Noi chiediamo che vengano riuniti per accelerare. Noi siamo tutte vecchie e non è che vivremo per sempre, e quindi vorremmo vederla questa giustizia. Non è spirito di vendetta, è spirito di giustizia. E sono in corso. Quando non si poteva, in Italia e anche in qualche altro paese c'era la possibilità di fare dei processi nei casi dei cittadini, e per esempio nel caso dell'Italia, cittadini italiani che fossero vittime della dittatura, perché c'è un articolo del codice penale, il numero 12, che lo permette. E quindi si cominciarono a fare dei processi in Italia. Non so se questo voi lo sapete, se siete informati, però è interessante. Voi non fate giurisprudenza, però anche gli studenti di scienze politiche è bene che si informino. Questo lo trovate, c'è un sito che si chiama 24marzo.it dove trovate tutto questo materiale, e anche ci sono molti libri, ci sono documenti, ci sono stati due processi,
proprio. Registrati.
Sono registrati i processi. Ce ne sono stati due, uno per tre cittadini sardi, e ci furono delle condanne sempre in contumacia, perché i colpevoli sono in Argentina, però se escono dal paese l'Interpol li prende e le condanne ci sono. E adesso c'è in corso, già da un paio di anni, un processo per vittime della ESMA, Escuela de Meccanica dell'Armada, della Marina, dove sono passate circa 5.000 persone, e parecchi di origine italiana e tre cittadini italiani veri e propri. E quindi questo processo è in corso, ci sono state delle tappe di questo processo. Attualmente è in corso uno contro l'ammiraglio Massera, che era il capo della Marina e il capo della ESMA, di questo luogo, che è un luogo molto grande, oggi è aperto al pubblico, è una scuola navale della Marina Militare, era, oggi è nelle nostre mani praticamente, è un luogo, un posto di memoria importantissimo. Ci sono le parti dove c'erano i prigionieri, sono tale quale come lasciate come erano, hanno appena poche indicazioni. Ci sono tanti edifici, perché sono 18 ettari con tantissimi edifici mezzi distrutti, con i tetti che piove dentro, si stanno facendo dei lavori, e lì è memoria, ma l'impegno è sulla promozione dei diritti umani. Quindi questi edifici, lo scopo è di fomentare, di promuovere i diritti umani. Allora c'è, per esempio, c'è un edificio che ce l'ha l'UNESCO, un altro ce l'ha un canale di televisione che si chiama Encuentro, un canale educativo che è fantastico, educativo, e poi le nonne hanno un edificio, noi madri di Plaza de Mayo abbiamo parte di un altro che sarà dedicato a un'istituzione che si chiama Musica e Speranza, che è sulla musica popolare, per permettere l'accesso a chi vuole imparare musica ma deve anche occuparsi dei diritti umani. E così questo luogo è diventato un luogo di memoria, la Perla, e mi immagino che sarà la stessa cosa, poi ve lo racconterà lei. E quindi queste cose si fanno e si cerca nelle possibilità che ci sono, perché non è tanto facile neanche fare tutto quello che si vorrebbe fare. Il Parco della Memoria è un luogo specialmente importante, tanto chi lo visiterà vedrà che è anche bellissimo, e perché c'è stato un concorso di architettura, l'ha vinto un architetto, è un luogo molto austero, molto molto austero, ma anche molto bello, che dà sul fiume, perché si è scelto un posto che desse sul fiume, che finisse sul fiume. E c'è anche un salone grande, grande grande, dove si svolgeranno attività di diverso genere, conferenze, mostre, eccetera. E io sono molto orgogliosa, perché noi diciamo in Argentina, se me prendió la lamparita, quando il tuo cervello di colpo si illumina, perché c'è stato un giorno. Io questa cosa l'ho seguita da prima della nascita. Come chiamiamo questa sala? Perché di solito le sale di questo genere si chiamano SUM, Salon de Usos Múltiples. Tutte si chiamano così. E un giorno mi hanno detto, diamogli un nome, che sia un po' diverso. E pensateci, allora ci ho pensato e mi è venuta in mente una sigla, che è esattamente quello che noi diciamo sempre in pubblico quando facciamo una manifestazione. Di solito diciamo, 30.000 desaparecidos, presentes ora e sempre. Questo è quello che noi diciamo. Allora io ho pensato alla sigla, di colpo mi è venuta perché P di presentes, A ora, I S ed A país, che è quello giusto perché lì ci sono i nomi di tutto il paese, non solo di Buenos Aires, di tutto il paese. Allora questa scala si chiama país, da allora si chiama país e io sono specialmente fiera di averla inventata. Allora questo è un posto di memoria, ci sono tante maniere di far memoria nella città di Buenos Aires. C'è un'istituzione che si chiama Memoria Abierta, che ha fatto, per esempio, è formata dagli organismi di diritti umani e lì lavorano molti professionisti, storici, archivisti, persone che sanno il mestiere, diciamo. E allora c'è un archivio orale che ha raccolto le testimonianze filmate e poi documenti, e si fanno tante cose, tra cui una mostra che sta circolando per il paese, che è magnifica, che si chiama Imágenes para la Memoria. Allora, il valore delle immagini. Questa è una mostra fantastica perché racconta tutta la storia con immagini. E la forza delle immagini è una cosa che noi utilizziamo molto. Per esempio, abbiamo una cosa che noi la chiamiamo il banderon, non la bandiera, il banderon. E allora la teniamo orizzontalmente ed è lunghissima, con i volti, i visi, le facce dei desaparecidos. Allora vedi tutti questi volti giovani, belli, e sfiliamo per le città di Buenos Aires. Adesso il 24 di marzo, che è il giorno della che commemoriamo il golpe, lo porteremo per le strade per arrivare fino a Plaza de Mayo, ma lo portiamo anche in altre occasioni. E questo mi fa molta impressione, i volti delle persone. Ci sono altre maniere di ricordare, sempre con immagini, con i filmati. Hanno una forza particolare, come la fotografia ha una forza particolare, il teatro ha una forza particolare, e si inventano tante altre forme di memoria. Per esempio si mettono delle mattonelle nei luoghi dove hanno calpestato i desaparecidos. Può essere davanti a una scuola, davanti a una casa, diverse parti. E anche questo è una forma di memoria. Ma a me particolarmente...
Anche a... dov'è che l'ho
visto? A Berlino.
No, a Berlino non sono mai stata, ma in tante città dell'est. Cioè,
sì, ci sono mattonelle per terra? A me piacciono di più...
A Friburgo.
A me piacciono più le mattonelle, come c'è a Bologna, per esempio, che ci sono tutti i volti piccoli nella piazza a Bologna, che ci sono i volti, o le iscrizioni. Mi piace di più la parete che per terra. Però è una maniera. In tutti i periodi in cui non c'era la possibilità di fare i processi, i giovani, i ragazzi, gli hijos, perché ci sono tante istituzioni, c'è anche l'istituzione hijos, che sono bravissimi, e sono i figli dei desaparecidos, che hanno fatto tante cose e continuano a farle, sono bravissimi. E allora facevano gli scratches, a parola di origine italiana, che vuol dire non so bene esattamente cosa, ma in realtà era pubblicizzare i posti, i luoghi dove abitano i repressori. Semplicemente andare in una strada, in un edificio, mettiamo un edificio di appartamenti di 3, 4, 5, 10 piani e segnalarli, vociferando, con altoparlanti, dipingendo per la strada, leggendo dei testi, per denunciare che nel piano terzo ci sta colui che ha fatto questo, questo e questo e questo, in maniera che il vicinato lo sappia. È una maniera, diciamo, non è giustizia, ma è una maniera di far conoscere la verità con questa strategia. Altra strategia, mi sono dimenticata di raccontarla anche prima che si potessero fare i processi, anche questo che in qualche maniera ha qualche cosa dello spettacolo. E furono i juicio por la verdad, che si fecero in tante città. E allora, non erano processi veri e propri, però si facevano in un'aula di tribunale o in un luogo legato ai tribunali, con veri giudici, veri testimoni, avvocati, anche se non erano veri, servirono e servono, perché i testimoni, tutto serve, perché si intrecciarono informazioni e servono oggi per la giustizia vera. Ma questo fu anche il cercare sempre con l'immaginazione cosa si può fare in un determinato momento per resistere, per far fronte alle cose, per fare luce sulla verità, per fare giustizia. Queste cose devono nascere con l'intelligenza, con la testa non solo di una persona, dei gruppi. E questa è una cosa importante per i giovani che lo sappiano, che diciamo quando i giovani si riuniscono in un'assemblea, io ho partecipato molte volte alle assemblee, adesso a Modena ho partecipato a un'assemblea di una scuola, e in realtà lì ho parlato solo io, ma poi abbiamo parlato insieme. L'assemblea a cosa serve? A far sì che le idee si vengano discusse e si prendano delle decisioni in comune, a volte saranno sbagliate, a volte saranno giuste, a volte servono, a volte non servono, ma l'unione fa la forza, è vero, è verissimo. E poi c'è la storia dell'amicizia, che io ce l'ho qui e la trasmetto sempre, perché è un valore inestimabile, quella dell'amicizia, da tenerlo sempre presente. E non è che l'amicizia, io ti conosco, che affinità, va curata, non è che va curata l'amicizia. Allora, parlando di curare, una forma di memoria che a me piace in particolare sono gli alberi. E ce n'è uno qua a Padova. E ce n'è uno qua a Padova, a Gripolis.
Sì, che è piantato da loro, però, piantato dai nostri studenti.
Piantato dai nostri studenti, dico nostri perché ormai questa università è anche la mia in qualche maniera. E c'è un albero, una bella quercia, piccolina ancora, che va curata, crescerà in un campus di una bellissima facoltà, perché è una facoltà splendida. E ecco, questo c'è un albero. Poi, a Mestre, vicino a Venezia, c'è un bosco, c'è un enorme bosco che è un'impresa ecologica stupenda di recupero, perché sono 200 ettari di è un bosco meraviglioso dove c'è il recupero della fauna, della flora, è un polmone per la zona veneta. E lì si stanno facendo dei posti di memoria dentro questo bosco. Ce n'era uno già precedentemente che era dedicato ai deportati ebrei di Venezia e porta il nome del rabbino che è stato deportato con loro. Il secondo bosco è stato dedicato ai ragazzi e le ragazze scomparsi in Argentina delle scuole secondarie e porta il nome di mia figlia. Tanto perché tanto chiesto, sempre chiedo gli alberi, perché gli alberi sono un simbolo meraviglioso, perché sono un simbolo di vita che va curata, di vita bella, e allora a me piacciono gli alberi. E lo dico sempre, ogni volta che parlo in pubblico parlo degli alberi, e ce ne sono già in varie città d'Italia.
Anche qui ci sarebbe spazio.
Qui l'avete già fatto.
Com'è qua fuori, ragazzi?
Non lo so.
C'è posto.
E cosa c'è?
C'è un cortile, ma non ce l'avevano fatto piantare la volta scorsa. Però bisogna riprovare.
Bisogna riprovare. Adesso, io avrei tantissime... Io purtroppo sono una gran chiacchierona, purtroppo per tutti. E allora non mi fermo mai, ma in realtà voglio le domande. Prima però vorrei che ascoltasse a una persona che ha vissuto in carne propria questa storia. E allora passo il microfono a Liliana.
Liliana, che ha saputo che c'era Vera e ci ha chiesto appunto di poterla conoscere, e noi siamo felicissimi di ascoltarla. Anzi, approfittiamo di lei.
Come dijo Vera, hablando de amistad, por amistad, nosotros hicimos un compromiso, y los que estábamos secuestrados en el campo La Perla de Córdoba, de que por un lado decíamos, alguien tiene que salir vivo de esto, y el que salga vivo tiene que contarlo, y tiene que trabajar para que todo el mundo sepa lo que pasó, quiénes éramos, qué métodos tenían y quiénes eran los que provocaron torturas y muerte. Por eso ese sentimiento tiene mucha razón, Vera, que la amistad es compromiso y que mueve montañas. Nosotros, la mayoría, como decíamos antes con Vera, éramos delegados, trabajadores de fábricas, trabajadores en los barrios y estudiantes. Casi de un aula como esta fuimos a parar al campo La Perla. Yo estudiaba pedagogía. Todas las carreras estaban representadas en esa cuadra militar. Había pocos estudiantes secundarios de la edad de la hija de Vera. Nosotros teníamos 20 años. Había una niña de 15 años y había personas mayores, dirigentes también de fábrica. Todos en una barraca militar bajo el control, con guardia en cada punta de alambrado. y caminaban los guardias dentro de esa cuadra donde nosotros permanecimos todo el tiempo con los ojos tapados, con una venda, con algodones, en el suelo, en una colchoneta de paja.
Palla, un materazo de palla.
Porque anteriormente en el lugar había una caballeriza militar. Todos los métodos de tortura aprendidos en la Escuela de Panamá de la CIA por los coroneles de la Guerra de Argelia del gobierno francés y con las escuelas y métodos militares de la experiencia de más de 200 años de represión y golpes militares en Argentina, en periodos, como decía Vera, cada tanto, cada vez que el pueblo se organizaba o llegaba a fortalecerse, venía un golpe, provocaban un golpe militar, que hace retroceder y comenzar a trabajar de menos cero y se deja siempre para mañana la profundización de los derechos, porque tenemos que empezar de cero. Es un poco como está Argentina ahora trabajando acompañados en este proceso nacional que está llevando adelante, reconstruyendo Argentina desde cero. No sabíamos la decisión de vida o muerte, no la teníamos nosotros. Ellos nos decían, somos Dios, decidimos la vida y la muerte. Ninguno sabía quién iba a salir con vida, ¿verdad? Pienso que todos lo deseábamos. Y esta cosa arbitraria, esta elección injusta y arbitraria, a unos mueren, la mayoría, 2.500 jóvenes, chicos y chicas, y una minoría, poco, un grupo, quedamos con vida. Y es ahí, desde el primer momento, es que surge en un grupo de nosotros el compromiso y el recuerdo y la memoria de aquello que hablábamos cuando podíamos comunicarnos, de seguir adelante. No es fácil, no es fácil tampoco llevar eso sobre los hombros de ser sobreviviente, pero también fuimos víctimas, además de un plan para seguir dividiendo y golpeando a nuestra sociedad. Los vivos fuimos parte, por lo menos en Córdoba, de un plan macabro para seguir sembrando la confusión. Esta confusión era, ¿están todos vivos? ¿Están todos muertos? ¿De dónde vienen? Se ha perdido bastante tiempo y mucha energía también en esa situación. Pero nosotros teníamos muy en claro nuestro camino y hemos podido reconstruirnos con la ayuda internacional, otro de los valores que decía, la solidaridad y, como dicen los pueblos indígenas, la reciprocidad, porque toda solidaridad va con energía y vuelve con una gran energía. Los pueblos originarios todavía sobreviven por ese espíritu de ida y vuelta de energía positiva. Nosotros sabíamos muy en claro cuál era nuestra función, llevar nuestra información para llegar al juicio, con datos precisos, con nombres de los represores y a su vez de los compañeros muertos, que muchos nos pasábamos adentro la información, muchos no sabemos el nombre real, sino un apodo, pero todo eso se quedó en nuestra memoria. Y cuando salimos, estuvimos bajo prisión domiciliaria, control militar en mi domicilio. Eso fue en el año 78, fui secuestrada en el año 76. En el año 78 nos dejan en nuestra casa a este grupo de personas, 2.500 muertos, 17 vivos, con controles militares. Nuestra casa estaba totalmente, como decía Vera, toda la sociedad era un campo, pero nuestra casa era la primera línea, porque hasta que ellos iban a comer a nuestra casa, a tomar mate, a tomar té, café, intentaban compartir la vida de la sociedad, digamos. Como eran tan rechazados, decíamos, hacemos pie en esta, ¿no? Era ver los camiones militares parados en nuestra casa. Mi padre, socialdemócrata, profundamente democrático, muere porque no puede soportar la presencia militar. Una vez que me ve a mí, al poco tiempo decide morir. Y con esta ayuda internacional es que, teniendo unas amigas en el País Vasco, que estuvo becada en la Universidad de Córdoba en el año 70, que participó de todo lo que era el movimiento estudiantil argentino, al ver que no tenía más noticias nuestras, viaja a la Argentina, se contacta. Mis padres tuvieron que cambiarse, se cambiaron de domicilio, porque también fueron visitados por lo que era la AAA en Buenos Aires. En Córdoba se llamaba el Comando Libertadores de América. Es un grupo armado, dependiente de militar, policial y civil, que actuaban, por supuesto, clandestinamente, con el único objetivo de crear el terror ya más masivo, digamos. Mataban a grupos grandes de estudiantes y trabajadores y los tiraban en la calle. Esto hace que se siembre el terror. Son métodos que poco a poco van aterrorizando a la población para separar a los luchadores populares, ¿no es cierto?, de la sociedad, que es donde se nutre, digamos, y se queda una separación, un pozo, un vacío, para hacer de para ellos el trabajo más fácil. Van a buscar información, encuentran a mis padres y deciden, ahí se dan cuenta de que lo que había pasado, lo que estaba pasando en Argentina. Cuando me dejan en libertad vigilada, de mi casa avisan afuera que necesitaba salir del país. Yo no quería seguir en esa situación. No teníamos documentos, yo tenía un hijo de tres años, un filio. Y no tenía documentación ni de él ni mía. Mi compañero en aquel momento estaba preso político. Él estaba, en el momento que él es detenido, no estaba en los campos de concentración, en las cárceles, tenía condena y era dirigente sindicato. Y bueno, a través de la ayuda internacional, ahí, como decía Vera, la Iglesia Popular me lleva de Córdoba a Buenos Aires a una capilla o una iglesia, no sé qué era. Hasta tanto observaban cómo podían sacarnos del país con esta documentación que me llevan de Europa. Y un 17 de agosto del año 79 dejo a Argentina vía Brasil y soy refugiada política en Naciones Unidas y ACNUR. Nosotros, en la época que somos secuestrados, luchábamos por la vida, por una sociedad mejor, por un reparto de la riqueza, no teníamos idea de los organismos internacionales, no sabíamos que teníamos que dejar el país. Nosotros soñábamos otro mundo, por lo tanto ni se nos ocurría que teníamos que abandonar nosotros, quienes defendíamos a nuestra gente, teníamos que salir. Y siempre nos preguntábamos después, digo, ¿por qué no se irán ellos? Porque todos los pueblos se van, los que defienden al pueblo, y se quedan los que...
Es verdad.
¿Y por qué no es al revés la historia? No son menos, porque siempre es una minoría de las dictaduras, ¿no es cierto? O sea que es mucho más fácil para refugiarlos en algún lugar. Y bueno, salimos del país, estoy en Río de Janeiro y directamente los países que acogen más rápido para salir del país fue Suecia. Estuve viviendo en Suecia, ya ahí empezamos todo un trabajo. Del campo La Perla no se tenía noticias porque no había ningún testimoniante, y nos juntamos en un grupo de cuatro compañeros, compañeras y un compañero, en Ginebra, a pensar y volcar por escrito todo lo que sabíamos. Estuvimos 10 días en una casa apoyados por organizaciones de solidaridad también, para que nosotros pudiéramos estar tranquilos trabajando en esto. Y ahí Naciones ACNUR nos financia una especie de un aviso para toda la prensa de Córdoba, donde nos presentamos y ofrecemos ya en los años 80 como testigos de cargo. Y bueno, y ese es el camino. Y luego nos encontramos con las madres un tesoro que solo nosotros teníamos que aportar los nombres para poder profundizar y dar identificar a los represores para que tenían en la cárcel y darles la información si habíamos visto a sus hijos, a nuestros compañeros y compañeras. Llegamos a un juicio, nosotros estuvo en la primera condena que se da a un coronel, a un tercer cuerpo de ejército que es en Córdoba en el año 2008, y nos presentamos los cuatro caminando, que seguimos caminando, uno vive en Suiza, otros en Italia, en Verona, que es mi compañero que mejor vive después, otra compañera que está en Argentina y yo, nos volvimos a encontrar en el juicio en el año 2008, donde fuimos los testigos de cargo, aquellos que comprometimos, y realmente nos hemos sacado una alegría muy muy grande de poder cerrar nuestra historia de lucha también, y continuamos con muchas expectativas en la sociedad después de reconstruir valores nuestros y sanarnos, digamos, y reconstruir los valores hacia la humanidad, porque se pierde mucha confianza cuando ves al nivel que puede actuar un ser humano, organismos o instituciones de tu propio estado, el cual tú mismo le estás pagando un sueldo y se vuelve en contra de ti. Cuando, yo siempre digo, un campo de concentración no es mágico, no es una cosa que se hace un día para el otro. Se van perdiendo pequeños espacios civiles, ciudadanos, de conciencia, de memoria. Son pequeñas pérdidas hasta que llega un punto que da lugar a una organización que, si está en manos de un sistema o de un proyecto que es la vida para pocos, es cuando se vuelve en contra de la sociedad. Por eso, como decía Vera, es muy importante siempre estar alertas. No hace falta ser grandes militantes ni tener esa misión como teníamos nosotros, habíamos adquirido, porque también era otra época, ¿verdad? Pero sí estar atentos a todas estas pequeñas pérdidas que vamos teniendo en la civilidad, en nuestra libertad de ser, en nuestra libertad de expresarnos como se nos da la gana, porque para eso estamos en el mundo, ¿verdad? Y las leyes y los gobiernos están para, con filosofía, interpretarnos a nosotros. Exacto. Y abrirnos el camino para ser seres libres y pensantes o no, porque también tenemos que tener esa libertad con unas garantías de vida básicas. Bien. Entonces, esa es un poco la misión, y lo que puedo decir es que necesitamos la memoria. Las pérdidas de valores también se dan en Europa. Estamos viendo que hay unos retrocesos y parece increíble, ¿verdad?, que siempre estemos girando por el mismo punto, que es un poco como una gran como las dictaduras en Argentina, que nos llevaban siempre al punto cero y no podíamos nunca
volver
desarrollarnos. Sí. Y un poco es lo que está pasando en Europa.
Sí.
Es un retroceso, un punto cero, para que dejemos de lado esa profundización que necesitamos como seres humanos de ser plenos. Porque claro, pasa a segundo plano, porque ya, que si es el trabajo, que si es el sueldo, que si es el otro que me quita el puesto, que si, ¿no? Entonces, es el mismo sistema. Es el mismo sistema que nos pone un límite y nos vuelve otra vez a cero. tienen la suerte de que el cero este sea una crisis, ¿no es cierto? Pero pueden ser más profundos, depende. Si entramos en grandes guerras, hay guerras en Europa apoyadas por los pueblos europeos, por gobiernos democráticos matando a otros pueblos, y esos son, en una visión global, eso es un problema que es nuestro, de cada uno y de cada lugar,
claro.
Porque es un método que se vuelve en contra, porque porque es un método no ético que no tiene límites. Y lo único que lo frena es la ética y los límites de los ciudadanos. Por eso la memoria es fundamental para no repetir la historia. Y en el caso de Argentina y la solidaridad, como decía Vera, la amistad, el compromiso, la palabra, como era antiguamente, damos la palabra.
Mi
padre se movía con la palabra, y yo digo, qué honor con mi padre, que le hago, cumplo la palabra, la palabra ante mis compañeros.
Está perfecto.
Las enseñanzas son importantes,
claro,
¿no?
Que sí.
De la memoria, porque él también transmitía su experiencia. Y bueno, y que es necesario una red, volver a formar redes. A mí me parece humanas, otra red. Hubo otras etapas donde hubo la solidaridad internacionalista. Nosotros, por lo menos en mi país, y por lo que sirvió después de mayo y la solidaridad que hubo en Europa con todos nosotros, en todo el Cono Sur, América Latina, formamos parte casi de los últimos internacionalistas. Nosotros en el campo decíamos, hoy el mundo estará diciendo algo de nosotros ahí adentro. Éramos profundamente internacionalistas, educados en esa etapa de la historia. Y tenemos que volver a esa herramienta internacionalista. El internacionalismo y la solidaridad ocupa un espacio fundamental cuando un pueblo no está en condiciones de enfrentar situaciones de peligro, de riesgo, de hambre. Uh-huh. Y casi suple al otro ser humano, casi está en lugar del otro ser humano, y hace mucho bien para el que lo hace. Y necesitamos unas nuevas redes de comunicación. La prensa, la comunicación están en manos de 2-3 corporaciones mundiales. Tanto nos dicen aquí como allá, o sea, nada. Uh-huh. En Argentina no sabemos absolutamente nada de lo que pasa en el mundo. No hay noticias internacionales, salvo que sí. Alguno le cortó el cogote al otro. Todas violencias individuales, productos sociales, digamos, pero que no tienen ningún proyecto, no dan ningún aliciente para seguir adelante, para reconocernos en otro y reconocernos en un mundo mejor. No existe. Creo que la sociedad civil necesita nuevas redes de comunicación, de solidaridad, y donde nos podamos contar los unos a los otros y crearlas, ¿por qué no? Nuestras propias agencias de información y comunicación, porque pienso que cada vez va más pequeño el manejo de la información en el mundo. El diario El País de Madrid, por ejemplo, Prisa, que está en toda Latinoamérica, la semana pasada ha sido vendido a Estados Unidos. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué etapa de amplitud de democracia? No. Entonces, yo creo que es una invitación que traemos humildemente.
Está muy bien.
De continuar y dar un pasito en esto de hacer redes de amistad, de solidaridad, de reciprocidad, como los pueblos originarios de Latinoamérica, que además han sido los primeros desaparecidos.
Sufrieron un genocidio terrible.
qua la possibilità di mezz'ora, appunto, per restare qua, chi avesse voglia di fare domande, di chiedere qualcosa, insomma.
En la Argentina tenemos ahora una ley nueva de medios de comunicación con antimonopólica, es bastante importante. Así que, por ejemplo, se puede dar voz a los pueblos originarios de los que estamos hablando.
Sí. Y
está costando mucho ponerla.
Está costando mucho porque, bueno, fue una ley que el gobierno presentó, se aprobó, pero ahora tenemos, unos problemas porque hubo una elección en la que el parlamento actual está en manos de la derecha y, uh-huh. y es difícil manejar esto, pero esperemos pero no es que posible, se pueda. Pero, sí. A propósito de es posible, una enseñanza que yo tuve de un juez y que la transmito, un juez que se llama Rosansky, que es el juez de la ciudad de La Plata, donde, entre paréntesis, hubo un juicio muy importante y hubo nuevamente un caso de una desaparición de un testigo. Porque nosotros ahora, cuando pedimos aparición con vida de Julio López, que atestiguó y fue secuestrado y desaparecido. Este juez habló y dijo una cosa extraordinaria. Era una premiación que se hizo de los maestros de vida. Había maestros de vida, bueno, no era un maestro directamente, otro era una enfermera, distinto, un músico. Cada uno recibió esta distinción y el último fue este juez. Y dijo, voy a decir dos palabras. Generalmente cuando uno dice voy a decir dos palabras, uno espera que después hables un montón de tiempo. Pero efectivamente eran dos palabras, ¿verdad? Se puede. Nada más. A propósito de poder. Sí. Se puede. Bueno, esperemos vuestras preguntas. No hablamos de las abuelas.
Proprio una domanda a voi madri. Vi siete trovate, oltre a cercare fisicamente una testimonianza dei vostri figli, anche a incontrarvi con le loro idee, che magari non sempre erano le vostre. Ecco, si può raccontarci un po' com'è stata anche questa esperienza? E un'altra cosa che vorrei chiedere, l'Argentina di oggi quanto è consapevole di questo passato e attraverso quali canali questo passato rimane vivo? Ci ha fatto qualche esempio? Penso anche al libro che è uscito da poco qui in Italia di Victoria Donda, che forse è un nuovo contributo anche della generazione dei figli. Mm-hmm.
Allora, sono tre domande. Comincio dall'ultima. Victoria Donda è una figlia di desaparecidos, è una attiva in politica. È parlamentaria, è venuta anche recentemente in Italia a presentare questo suo libro in cui racconta la sua esperienza, la sua vita e la storia dell'Argentina, quindi è una voce da tenere da conto, come ce ne sono delle altre. Vi ho detto, i figli sono particolarmente attivi e su di loro si punta molto delle nostre speranze. Adesso la ricollego con la prima domanda. Che sì, è vero, noi abbiamo imparato, come si impara tutta la vita, ogni passo che uno dà impara qualche cosa e insegna qualche cosa, però sì, essenzialmente si impara. Allora noi, anzitutto, non tutte le storie sono uguali, ci sono famiglie in cui i propri figli, i ragazzi, queste militanze erano conosciuti e quindi si tenevano presente, in alcuni casi i genitori erano della stessa idea, in altri forse non lo erano, però lo si sapeva e ci si preoccupava. Il caso nostro, avevamo anche noi una traiettoria di socializzazione, di idee di un mondo migliore e quelle idee che erano le idee della nostra figlia le compartivamo, senza essere attivi militanti, quindi non era per noi una sorpresa, però eravamo molto preoccupati perché era proprio in principio, mia figlia è stata presa in giugno del 76, quindi pochi mesi dopo, e era il momento terribile in cui cominciavano a venire queste cose, quindi noi volevamo mandarla subito in Italia come italiani, però nostra figlia ha detto no, io resto, è restata. E lei è stata presa e tutti i suoi compagni di scuola, aveva 18 anni e aveva appena finito la scuola secondaria e voleva fare scienze dell'educazione perché considerava che i grandi cambiamenti vengono dall'educazione. Tutti i suoi compagni si sono salvati e questo è dovuto a due cose. Prima di tutto non ha parlato, è stata interrogata, torturata e sicuramente non ha parlato. Secondo, i ragazzi appena scomparsa Franca se ne sono andati in esilio, le sue compagne, e si sono salvati. Tutti sono amici miei, tutti questi ragazzi. Con loro abbiamo fatto un libro che si chiama Los chicos del exilio, sugli adolescenti che sono andati in esilio. Quindi questo è il caso nostro, però in generale diciamo c'erano diversi casi. Quello che si è imparato con il tempo, anche quelli che non lo conoscevano, a conoscere cos'era questa militanza, in cosa consisteva, e oggigiorno, perlomeno nel caso delle madri di Plaza de Mayo, nel caso delle nonne di Plaza de Mayo, degli organismi di diritti umani, diciamo la nostra generazione è totalmente consapevole. Siamo una minoranza comunque. Di fronte alle migliaia e migliaia di scomparsi, siamo una minoranza, però questa minoranza è consapevole. La seconda domanda, me la vuoi ripetere un momento?
Sì,
per rispondervi esattamente.
Come si mantiene oggi la memoria con le nuove generazioni e quanto l'Argentina di oggi è consapevole?
Ah, appunto, credo che con tutto quello lavoro che noi facciamo, credo che abbiamo svolto un abbastanza di quello che era nei nostri programmi, cioè intanto ci sono tutte le testimonianze registrate che si possono ascoltare e in alcuni casi vengono anche ben diffuse. Noi vorremmo che fossero ancora più diffusi. Noi vorremmo e stiamo ottenendo che tutti i processi vengano diffusi. Appartiene ai giudici la possibilità di avere o non avere in aula durante le udienze la stampa filmata, la stampa della radio. C'è stato qualche giudice che non lo ha permesso, però a un certo punto c'è stata una decisione che è obbligatorio trasmettere, quindi da lì viene molta informazione e la gente alla televisione lo vede, lo ascolta, i giornali qualcuno ne parla, qualcuno no. E poi c'è questo lavoro che si fa nelle scuole, nei luoghi pubblici, nelle università, negli scambi, nelle formazioni di reti, come dicevi Liliana. Noi facciamo tutto il possibile. Credo che c'è un grande cambiamento. Questa società non è più indifferente, questa società credo che davanti a nuovi sintomi sarà in condizioni di non essere indifferente, di agire a tempo. E perlomeno è quello che io, con questo mio ottimismo moderato, io ne ho fiducia, ne ho una totale fiducia, cioè che no, è cambiata la società argentina, sta cambiando fortemente. Va bene la risposta?
Bueno. Posso aggiungere un pochino sì. Che tiene che ver? Toda esta presión de los movimientos por derechos humanos está generando unas leyes muy positivas que son tomadas por el gobierno nacional
sí.
Y el gobierno de las provincias. El caso de Córdoba, el nacional tiene ya muchas leyes. El caso de Córdoba empieza a funcionar este año una ley donde dentro de la currícula escolar desde la primaria
sí.
A la secundaria dentro de la currícula está la visita a los tres sitios de memoria
ajá.
Y museos que tiene Córdoba, que son Campo La Perla, lo que era la central de inteligencia de la policía de la provincia y otro campo de la Ribera que se inaugura este
ahora.
24 de septiembre. Eso también es muy importante, los niños y niñas van a ya introducir sì, lo che è la vita e la morte.
Claro, ci sono delle giornate che sono, diciamo, d'accordo a quello che dicevi tu, delle scuole si ricorda con conferenze, con actos, con diverse attività precedute da formazioni nelle aule, insegnamenti, revisioni dei fatti, e delle giornate in particolare. Una è il 24 marzo, un'altra è il 16 settembre, che è il dia della... noi lo chiamiamo... questa notte che c'è stata dello lapices, che voi l'avete vista nel film, Le matite spezzate, non so se l'avete visto, ma c'è una versione in italiano. C'è una versione in italiano. Era un fatto che è avvenuto nella città di La Plata, i ragazzi di una scuola secondaria che erano militanti e chiedevano, in particolare in quel momento chiedevano un biglietto gratuito nei mezzi di trasporto per andare a scuola, che furono sequestrati, e di questo gruppo se ne è salvato solo uno. E questa è la noce de los lapices, viene ricordata nelle scuole, e quindi queste sono due date che sono obbligatorie. E poi ci sono le grandi manifestazioni, alle quali ormai non siamo solamente noi, partecipa il popolo.
Il ricordo dei desaparecidos, o comunque il ricordo quello che è stato la dittatura militare di queste giornate, è un ricordo di tutta l'Argentina, o ancora come ancora in Italia molti eventi passati col tempo tendono a essere di una parte politica o di un'altra? La destra adesso ha un retaggio ancora lievemente militare, e si ricorda gli elementi positivi, si coprono quelli negativi, oppure è un ricordo comune di un paese?
È diverso che in Italia, direi che intanto sono passati molti più anni in Italia, nel caso argentino sono passati meno anni, è più vivo il ricordo. E, sì, c'è un grande settore importante della popolazione ancora legato a quelli che avevano spinto il golpe di quell'epoca. Anche lì ci sono i negazionisti, però è molto difficile essere negazionisti in Argentina, perché appunto continuamente ci sono dei fatti che dimostrano quello che è accaduto. I processi, il fatto per esempio dei voli della morte. Giorni fa, guardate, l'Espresso, il vostro Espresso, ha pubblicato un articolo lungo su questo tema, sul tema dei voli della morte. Questa è una cosa che la gente lo sa, non lo può negare più, non lo può negare più. E quindi
hanno confessato,
c'è anche chi l'ha sconfessato, perché Scilingo per esempio qui in Italia l'ha sconfessato, ha detto che non era vero, però ci sono altri che lo dicono, e poi c'è la dimostrazione, queste migliaia di persone che furono gettate nel fiume e nell'Oceano Atlantico, ci sono dei casi in cui i corpi sono tornati a riva, sono stati sepolti come NN, tra cui tre madri delle monache francesi che ci accompagnavano, e le persone che hanno raccolto questi cadaveri li hanno sepolti come NN. Dopo molti anni, perché questo va ricordato anche, è una cosa molto importante in Argentina e non solo in Argentina, è il lavoro degli antropologi forense. Anche in Spagna, pensate da quanti anni la guerra civile, eppure si ritrovano le ossa e vengono identificate. Allora, in Argentina questo lavoro si fa fortemente, e dopo molti anni questi scheletri sono stati ritrovati, identificati, e sono questi delle madri, portano le ossa dei segni di fratture date dalla caduta di grande altezza, quindi più dimostrazione di quella non c'è, e così tante altre cose. Il lavoro degli antropologi non serve solamente a questo, serve anche a far sì che
forensi,
a far sì che con la possibilità scientifica di identificare con il DNA si è potuto identificare sia degli scomparsi e permettere il lutto, la sepoltura, la tomba, e sono delle vittorie, sia identificare ciò che è stato l'altro grande delitto di cui non abbiamo parlato, è il fatto che tra le donne sequestrate c'erano molte donne incinte, perché era l'età delle giovani donne, e molte hanno partorito, le hanno lasciate partorire e poi le hanno ammazzate, e i neonati venivano affidati alle famiglie di militari o amici dei militari. Il lavoro delle nonne di Plaza de Mayo è stato quello da molti anni di cercare di rintracciare i nipotini e ottenere l'identificazione attraverso questo esame del sangue su una certa, su un 400 che si calcola che sono, ormai se ne sono recuperati 101.
Abbiamo letto anche, no?
L'ultimo. Il 100 è stata una cosa di un'emozione particolare perché hanno, e tanto sono tutti grandi ormai questi ragazzi, sono ultra trentenni. Sono
30
loro,
anni, 30.
Ma sono loro che dubitano.
Dal 76 all'83.
Sì, loro dubitano. Non sarò figlio di uno scomparso.
No.
Più o meno. Hanno dei dubbi. Ci sono motivi per i quali hanno dubbi. Ce n'è uno che viene spesso in Italia, che è uno spirlungone che mi dura quasi 2 metri.
E l'aveva, Beppino.
Beppino? No, si chiama Pietragalla.
No, di nome.
Ah, si chiama Orasito. Sì, lo chiamano Orasito.
Sì.
Orasito, sì. Orasito, ma
è lunghissimo.
Altissimo, è caduto in mano di gente, tutti piccoletti. E effettivamente è scomparsi. E ha ritrovato, allo stesso tempo hanno identificato, quasi in un anno ha recuperato lui la propria identità, hanno trovato e identificato il padre in una città e la madre in un'altra. Ma la cosa più emozionante è stata poche settimane fa, è un ragazzo che è stato identificato e ha suo padre. Non solo ha ritrovato suo padre, il padre ha ritrovato il figlio ha ritrovato il padre, ma il padre è l'unico uomo che lavora con le abuelas de Plaza de Mayo. È un segretario, quindi è uno che si è impegnato da anni. È stata una cosa molto emozionante. E poi c'è questo fatto della possibilità di queste vittorie. E l'anno scorso se ne è vissuta una in una scuola, ve lo racconto perché è stata una scuola che si chiama Carlos Pellegrini, una scuola commerciale che dipende dall'Università di Buenos Aires, e è stato ritrovato e identificato i resti di uno scheletro di una ragazzina di 16 anni di quella scuola. Allora, la sorella maggiore ha organizzato, con l'aiuto naturalmente delle autorità della scuola, una giornata intera di veglia funebre. Allora, nella stanza del preside c'era una cassetta piccola, perché erano solo ossa, con le ossa di questa ragazza. Tutta la scuola tappezzata di fotografie, dei racconti della vita di questa ragazza e degli altri compagni. I compagni di scuola hanno parlato, i ragazzi di oggi hanno parlato. C'è stata una giornata intera dedicata a questo recupero, a questa vittoria e alla storia di questa ragazza e alla storia della scuola. E queste sono piccole, grandi vittorie per noi.
Naturalmente ci sono tanti ragazzi che non vogliono sapere.
Ah,
no?
Ma c'è certo,
questo problema,
c'è, ma certo
che
c'è il caso di quelli che crediamo noi che c'è la padrona di uno di questi monopoli informativi,
sì,
che è la padrona del giornale Clarín, ma anche di tanti altri mezzi, che ha 2 figli adottivi. E le abuelas hanno un chiaro sospetto che siano, però lì
molto
non
poder.
Non voglio.
No.
È un problema, sono problemi umani, diciamo.
Ma non vogliono, per paura di sapere o perché non vogliono accettarne una?
Eh no, lì
io
non
vorrei.
Direi che le due cose, forse.
Ma
non,
non lo so
che interessi ci siano di mezzo, però triste. D'altra parte ci sono casi in cui sono stati anche ben trattati, nel qualche caso sono rimasti affezionati ai propri genitori adottivi, però hanno recuperato anche la loro famiglia vera.
C'è un bellissimo, un'opera teatrale di Pavlovsky molto bella, no?
Mm-hmm. Ah sì?
Sì, in cui c'è appunto il generale che vede questo bambino e lo ama veramente tantissimo, tal punto che proprio lo riconosce anche nei tratti, cioè molto magari cerchiamo di recuperarle.
Sì, a volte c'è un genitore che è cattivo e una mamma che è buona. Sono storie di...
La maggioranza li ha trattati bene.
Dipende, non sempre, Non sempre.
Altre domande, ragazzi?
Perché non possiamo fare noi delle domande?
Ah sì, fallo tu. Ecco. No, io avrei una curiosità invece per Liliana, che non ho capito scusa. Com'era fatta questa, la perla? Cioè, non ho ancora capito.
Sì, l'ha descritta.
Sì, però non...
Quando ha detto la parola ragazzi, quadras, implica che era una quadra.
Allora, spiega bene perché loro quadra non hanno... L'idea.
Sì, spiega com'è una quadra, perché quello...
La parola quadra per noi è difficile.
Yeah. La perla è un campo ubicato dentro dei terreni militari del terzo corpo d'esercito, in la cima di una montagna, che tempo anterior a este uso era una, donde tenían los caballos militares que andaban a caballo. Se pasa a ser ocupada por los prisioneros. Las estructuras internas son barracas non so come si
baracche,
sì, però baracche in senso militare, no?
Sì,
sono delle, come si dice, ragazzi, delle
baracche.
60
metri di largo, sono baracche.
No, 60 metros de largo por 10 de ancho y una reja en uno de los extremos y unos baños al otro. No tenía nada más ese lugar. Y de otro lado de la reja estaban las oficinas donde estaban los torturadores y los jefes militares que controlaban el campo.
Ah, ¿condividían espacios?
Sí, estaba dividido.
Quello di condividere sì, è terribile, no? Anche alla ESMA, perché la ESMA anche condividevano gli spazi terribili.
Avete altre domande, ragazzi, di qualche dubbio oppure veramente curiosità o saperne di più?
Siccome la vostra tragedia che è successa di recente, c'è stato un tentativo di scavalcare la giustizia e di fare
no,
giustizia da...
Ho già capito la domanda.
Sì, questo avrebbe distorto anche il
sì,
vostro,
sì,
la vostra
opera. Una buona domanda. Nessuno si è fatto giustizia per mano propria, nessuno, assolutamente nessuno, perché si è sempre considerato che la giustizia doveva farla la giustizia. C'è un solo caso, ma non è grave, ed è però simbolico, e che io lo racconto spesso, e anche in questo libro che ho scritto insieme a un'amica sui desaparecidos italiani, e c'è questo fatto. È successo a Bariloche, questa città del sud, un posto di montagna molto bello, con i laghi.
Un po' tipo Cortina, ecco.
Lì è andato a finire un giovane che era stato sequestrato, aveva avuto tutta la sua storia, è diventato un guardaparco, guardaboschi. Uh-huh. Un giorno per la strada, nella città di Bariloche, si trova davanti a Stis, che è una figura emblematica del repressore che si fa passare per buono con le sue... che ammazza un sacco di gente, una figura terribile.
Cara de Angel.
Cara de Angel, insomma, quello, se andate su un sito trovate la storia di Astis. Se lo trova davanti e gli dà un fracco di legnate. No, di legnate, no, di schiaffi. E gli fa saltare due denti e Astis gli fa causa e la perde. Da allora, Bariloche, quel giorno lì, si festeggia il Dia della Pigna. È l'unico caso che si conosce. Quello che succede ogni tanto è che ti trovi davanti uno in un mezzo di trasporto, in un caffè, allora se lo riconosci si fa piazza pulita, o se no gli dici assassino,
sì,
ma nient'altro, nient'altro. Nessuno si è fatto giustizia per mano propria.
No, io credo che ha la speranza di noi di far marciare a giustizia.
Sì.
Che comincia a lavorare la giustizia argentina.
Ma lavora.
E non solamente noi.
No, ma sta lavorando.
Sì, lavora.
Sì, sì, sì.
Per questo non è giustizia per mano propria.
Sì, claro.
E quando parlava di chi è stato vittima di desaparecidos, insomma, e parlava di studenti, di avvocati, di professori.
Sì.
E mi chiedevo, le campagne, come sono state interessate dalla dittatura?
Come è una bella domanda. Allora, sono stati la campagna rispetto alla città, tu
sì,
dici? Sì, si parlava più che altro di studenti, professori, direttori.
Sì,
di
sì.
La campagna.
Ah,
come
la campagna.
Sì,
la campagna, la gente della campagna.
Sì, sì.
Beh, è che la campagna in Argentina è un po' diversa dalla campagna in italiana. Io ho visto adesso, per esempio, questo film bellissimo sul massacro di Marzabotto. E allora vedi la vita contadina nell'Emilia, questi contadini che sono bravi, che parlano sensatamente, che però sono anche forti, pensano, sono bravissimi. E hanno una vita diversa di società. La campagna argentina è una campagna di terratenenti e di isolamenti. Quindi è difficile che la campagna reagisca. La campagna è in mano ai terratenenti. Quindi in quell'epoca lì non sentivi parlare molto della campagna e non c'erano delle azioni. Qualcuno sì, ma sono eccezioni. Oggi, quello che abbiamo oggi è che la campagna, i terratenenti della campagna, formano parte di quelli che sono oppositori al governo di centro-sinistra che abbiamo adesso, e che hanno rappresentato nel passato e anche oggi quella reazione che però è stata anche una spinta per i colpi di Stato. Questa è Ma è diverso, non puoi parlare dei contadini. Ce ne sono stati dei contadini
non
che
c'è
sono
un movimento,
ma è stato più che altro un movimento nelle città e in qualche luogo in specifico, specialmente in qualche provincia, in settori anche di dove si, per esempio, non so, a Jujuy, dove si fabbriche relazionate con la campagna, ma non proprio il lavoro della terra. Non c'è questa, no? Mi pare, non so, Cordova.
Sì, perché c'era l'idea del pensiero.
I contadini.
Il pensiero si faceva nelle ore
sì.
No. I contadini, il problema della terra in questo momento è quello della soja.
No, ma lui ha chiesto del passato, eh?
Ah, del passato.
No, quello, il problema della soja di adesso è un problema grave. Ma non ha niente a che vedere con quell'epoca.
Volevi parlare un attimo di queste cose che stanno succedendo in questi giorni?
Che cosa?
Mi dicevi, ho delle cose interessantissime che stanno succedendo in Argentina in questi giorni, no? Ieri, quando sei arrivata? L'altro ieri? No.
Ah no, quello che è venuto fuori sull'Espresso, che hanno ritrovato... sono anni che stanno cercando, hanno ritrovato degli altri documenti che sembra che possono essere delle prove di voglia della morte, perché... come la faccenda, dunque un pilota.
Sì,
i piloti erano obbligati a registrare la partenza e l'arrivo al punto di destino e c'è un orario determinato. Tu parti da Buenos Aires da un aeroporto militare e devi andare in un altro aeroporto militare e c'è una ci si mette tanto, un'ora, 2 ore. E in questo registro che sono stati trovati e ci sono le fotografie, se vedete, io l'ho visto adesso a Milano, l'Espresso online, e si sono si vede che come mai ci hanno messo 4 ore e allora il motivo è che sono andati nell'Atlantico.
Scaricavano e tornavano.
Sì, e sono quelli aerei, perché sono gli Electra, sono due tipi di aerei che si utilizzavano. Questa è una cosa relativamente nuova.
Io penso, Vera, sempre ti ringrazio, perché è meraviglioso sentirti, anche Liliana. Io penso che una cosa che a me colpisce tantissimo, terribile, è che si sapeva quello che veniva, ma non si riuscivano a trovare le prove. Perché questa che tu dici dell'aereo e delle ossa è avvenuto adesso, sta avvenendo in questi...
Ormai sono anni questo. Questa sì.
Perché all'inizio riuscire a trovare una prova, proprio per provare la scomparsa, questa per me è la cosa più tragica, di una delle cose più
certo,
tragiche.
Infatti questo fenomeno della desaparición de personas è terribile. Adesso c'è una convenzione internazionale, l'Argentina è stata una promotrice insieme alla Francia, che tra l'altro l'Italia ancora non l'ha firmata. E ci mancano credo che 2 o 3 paesi perché si metta in funzioni, che è una convenzione internazionale sulla desaparición forzata de personas, cioè reagire a tempo internazionalmente su questa cosa, perché è una cosa atroce. Non è, però l'Argentina, la parola desaparición è argentina, però erano accaduti in Algeria e l'hanno insegnato gli ufficiali algerini, Franco Algerini, erano accaduti anche questi casi di desaparizione, più le torture, come ha detto Liliana, che sono state insegnate da questi amici stranieri.
A Liliana, per esempio, chiedere tutto il giorno, cioè, deve essere stato anche dal punto di vista più banale, no? Di là della paura, eccetera. Cioè, che cosa potevano fare tutto il giorno? Cosa facevate tutto il giorno? Cioè, anche questo sembra una sciocchezza, no, però far passare il tempo, parte con la paura, eccetera, ma anche proprio far passare il tempo.
Ma in una cella di una prigione.
Cioè, una prigione, sai, hai più ritmi.
Sì.
Quando sei là non hai ritmi, non
com'era?
Occhi bendati, non si vede il giorno, la notte.
La vita quotidiana, è quello che ti racconta.
Sì. La renda è un muro, per questo è un metodo repressivo di alto... impacto, te aísla, provoca el aislamiento y te adormece y perdés la ubicación en el espacio. Por ejemplo, yo relato, porque así lo primero que hago, ¿no? Es que cuando me llevan a la colchoneta después de los golpes, con este de la silla que me pegaba con una botella con arena adentro,
Y hai capito, bottiglia con sabbia dentro, quindi...
Y me llevan a la colchoneta por imaginarme, sabía que estaba en el suelo, pero me parecía que estaba en el aire. Y quería ver dónde tenía mis pies y la cabeza y no sabía cuál era el punto. Por otro lado, no conocía el lugar, pero a su vez en el espacio no tenía referencia. Eso te provoca día a día la venda con los trapos y los algodones. Y dormíamos hora tras hora tras hora. Y después, en un primer momento, muy con dolores por los golpes, ¿no? Pero el efecto de la venda es terrible. Está muy estudiado, es científico. No es una cuestión improvvisata.
Ragazzi, altre domande?
Senza parole, sì, perfetto.
Ragazzi, nient'altro? Possiamo chiudere?
Va Cosa bene? Pensate voi di sì, tutto ciò? C'è qualcuno che fa qualche riflessione su questo? O che ci ha pensato nel passato? Che in questo momento
parlate a voce alta,
qualcosa?
Ragazzi, invece. C'è Piero che l'ha chiamata. Piero è un altro signore che noi non... che Vera ha intervistato.
Sì, quando ho raccolto testimonianze.
Io se mai la leggiamo, è una delle testimonianze più tremende.
No, è terribile quella lì.
Dice Vera, l'ha intervistato, ha scritto un libro.
Sì, è terribile. È terribile.
Magari c'è un silenzio. Domani vediamo un po' i libri di Vera anche.
Sì, è un po' terribile quella di Piero.
Piero è stato in un campo, vive in Italia, quindi al limite un giorno lo possiamo anche invitare.
Stava a Verona quando l'ho visto io, non so se
campo di concentrazione. Un campo con sua moglie, il bambino.
No, è una cosa terribile perché lui a un certo momento parlava e fa un silenzio che non può più continuare. Quando racconta che gli portano, torturato, gli portano la moglie davanti col pancione incinta e che cominciavano a torturarla lì, dice, non, evidentemente qualcosa è successo in quel momento in lui, ma non ha voluto più parlare dopo.
Chiudiamo così ragazzi, perché dobbiamo lasciare
il... Voglio dire solo una cosa, io, che questo che la signora ci racconta fa molto bene a ricordarci questi eventi, ma io che sono peruviana e che ho vissuto quegli anni lì, voglio dire che era un problema
di tutta l'America Latina,
anche nel mio paese sono stati molti scomparsi, questo non si sa fuori, molti uccisi, c'erano questi movimenti militari dell'intelligenza che chiamavano Sinamos, che creavano anche loro delle attività...
Lina, puoi rivolgerti a loro anche perché...
Delle attività terroristiche che non erano tali, ma erano create dall'intelligenza per creare repressione ed uccidere. Questo è successo in Perù, in Cile è successo anche lì una quantità di morti e di repressione mostruosa, è stato un fenomeno epocale che ha coinvolto più nazioni in America Latina, non solamente l'Argentina,
certo.
E ha avuto questa forza di venire fuori e di raccontare il proprio vissuto, la propria storia. Magari altri paesi non hanno avuto ancora questa possibilità o trovato i mezzi per farlo.
Ma sì, lo
fanno. Genocidi ce ne sono stati in America Latina moltissimi.
Sì.
No. Moltissimi.
Ma c'erano anche dei piani internazionali in America Latina, c'era il Plan Condor,
certo.
Fra i paesi del cono sud americano.
Certo.
Cioè c'erano persone che venivano, che uscivano dal paese, venivano imprigionate in un'altra.
Certo.
E c'era un piano. Questo piano ha
l'Italia moltissima colpa
non avevo dato il nome, Enrico Carrara
era Enrico Carrara, ci doveva ricordare
sì.
Questo,
sì.
Perché ricordatevi, voi dovete sapere la differenza tra le ambasciate e il consolato, no? L'ambasciata è territorio italiano, quindi
sì.
Il fatto di chiudere è stata una cosa
terribile,
orribile, no?
Terribile.
E invece Calamai, che era il
console
e non poteva fare niente,
e l'ha fatto
molto.
Ma anche in Cile l'hanno salvato molto.
Non poteva
gente,
perché
però.
Lui era nel territorio, non faceva parte.
Sì.
E invece lui ha rischiato tutto.
Sì. Bene.
No, c'è una domanda.
Ah,
vero?
Bene.
No,
tu, sì.
Perché volevo chiedere, normalmente quando si tortura una persona è perché si vuole sapere qualche cosa in modo
certo.
Forzato. Mi chiedo, se lo scopo alla fine di tutto era far semplicemente sparire gli oppositori, a che scopo dargli tutta questa sofferenza e agonia di tortura?
È una riflessione, non c'era? La malvagità, la crudeltà.
Non dovevano sapere niente, cioè era solo...
La distruzione del essere umano.
E l'annientamento. Annientare, fare sì che
Eso decía cambiar
anche
non si riuscì,
no, non solo c'è... cattive ma anche al di fuori dell'umano
e incutere terrore, sì. E poi c'è una foto, guardate, in questo parco della memoria le ultime due sculture che sono state messe, io le ho viste mettere, sono due, una sono è fatta da una che si chiama Marie Oresans, sono due pietre perforate e attraverso si legge pensar è un hecho rivoluzionario, e questa gioventù pensava molto, questa è una, e l'altra invece è una figura di un ragazzo di 14 anni che è uno dei più giovani, è stata messa nel fiume in una piattaforma, io l'ho visto con una gru che l'ha alzata e l'ha messa su questa piattaforma, poi è agganciata dai palombari sotto. È un segno, este sì che è un segno per sempre nel fiume, perché lì nel fiume davanti al Parco della Memoria, a 150 metri, nel fiume. Questi sono segni per far ricordare.
Il Rio della Plata, ragazzi, è larghissimo, no? È un fiume, però è un mare praticamente.
E ci sono molte madri che si sono fatte le morte e hanno chiesto che le ceneri fossero gettate nel fiume.
Ragazzi, dobbiamo chiudere.
Grazie mille.
Grazie. Grazie a voi.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.